cultura che non ti aspetti.
Buonasera, benvenuti a K, Sandra Sain, staremo insieme fino alle 18.30. Maradona, un nome, meglio un cognome, che appena pronunciato richiama alla mente una parabola straordinaria, quella di un personaggio quasi mitologico tra ascese e cadute a precipizio. Ne parliamo oggi prendendo spunto da un libro appena uscito che lo analizza e lo racconta in quanto mito plebeo. Poi ci soffermiamo su alcune belle storie che emergono dalle foto degli archivi RSI e che sono in mostra da ieri a Poschiavo, a Casa Tor. E poi, è gennaio, no? Oggi è il 13 di gennaio. Qualcuno vi ha magari già proposto di fare il Veganuary o il Dry January? Neologismi non proprio entusiasmanti, ma cosa sono questi fenomeni che prendono sempre più piede anche qui da noi? E infine ci soffermeremo sull'importanza delle parole e del racconto, grazie a Barbara Camplani, che ci racconterà di una importante iniziativa terapeutica di alcuni centri ospedalieri qui nella Svizzera italiana e che potrete ascoltare nel Laser in onda domani mattina alle 9, e poi chiuderemo la nostra puntata con San Francesco, l'800° anniversario della sua scomparsa. Ne parleremo con Pietro Montorfani. Una puntata questa in cui sarò attorniata da diversi ospiti. Questa sera sono molto contenta, mi verranno a trovare qui in presenza in studio diversi di loro, quindi mi sentirò un po' meno sola, diciamo così. Mi aiutate sempre voi che mi raggiungete e mi scrivete. Già vedo che arrivano i primi messaggi allo 079 382 6765, il nostro numero di WhatsApp per raggiungere chi è in onda qui alla Rete 2, in questo caso fino alle 18.30 la sottoscritta. Cominciamo con la musica, cominciamo con una splendida voce femminile dal suo ultimo lavoro, Carmen Consoli, e questa è Amuri Luci.
La contrada è una guerra, si addomavano le luci per curare, vediamo lo cielo sotto i peri. Tra le pietre in mezzo all'erba, fino a sotto alle staropiti, danzavano felici. Da di notte senza luna, scuro né, mangiava i passi e distituzzi con le ali, arraccamavano sinderi. Da di notte senza luna, io mi frate,
ancora pezzi ritrovati, amore, luci.
È il 2021 quando Paolo Sorrentino presenta È stata la mano di Dio, il film parzialmente autobiografico nel quale la sua giovinezza napoletana viene letta e interpretata attraverso il mito di Maradona. La mano di Dio del titolo sarebbe la mano sinistra di Diego Armando, quella con la quale fece uno storico gol nei quarti di finale dei mondiali vestendo la maglia dell'Argentina contro la Gran Bretagna. Maradona, insomma, lo sappiamo, è stato un grande calciatore, ma la sua vicenda personale, la sua parabola si è prestata a varie e diverse interpretazioni, sempre lasciando un segno. Maradona, un mito plebeo, è un libro di Antonio Gomez Villar, appena pubblicato in Italia da Tamu Edizioni. È un libro particolare, scritto da un filosofo argentino che qui però si occupa di calcio e di questo mito del calcio. Allora, Carmine Conelli, editore di Tamu, buon pomeriggio, benvenuto a K.
Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto.
Grazie mille. Allora, Carmine Conelli, che cosa distingue secondo lei questo libro dai tanti che sono stati dedicati a Maradona? Che cosa, insomma, l'ha convinta a pubblicarlo?
Ma questo libro, a cura di Antonio Gomez Villar, è un libro che raccoglie una serie di saggi sentimentali e politici intorno a Maradona. Non è un libro biografico, non è un libro che ripercorre le gesta sportive di Diego Armando Maradona, ma è un libro più che altro che parte dal simbolo e dal mito che in qualche modo è nato intorno alla sua figura di campione sportivo ed riflette intorno al modo in cui le persone hanno accolto anche la notizia della sua morte. Il lutto per Maradona che è avvenuto al giorno della sua morte, il 25 novembre
del 2000,
2020,
no?
Non è stato assolutamente un lutto neutro, perché non si è pianto solo quello che probabilmente è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, ma è una figura che ha incarnato delle fratture sociali, culturali e politiche molto profonde. È un ragazzo che è cresciuto in una favela di una vicia, nella periferia di Buenos Aires, vicia Fiorito, e come tale è stato disprezzato con un accento anche in qualche modo razzializzato in Argentina soltanto per la sua appartenenza povera di classe, che attraverso il calcio appunto ha riscattato non soltanto se stesso ma un'intera nazione proprio durante quel mondiale che lei citava, battendo ai quarti di finale l'Inghilterra, con cui si giocava non soltanto una partita ma si giocava una guerra, quella delle Malvinas, in quel periodo.
Certo. Carmine Conelli, mi inserisco solo un secondo, perché quello che lei ci stava raccontando alza un po' la palla, diciamo così, resta in ambito, no, in un immaginario sportivo, per una citazione da questo libro di Antonio Gomez Villar, che scrive: il calcio è una sorta di protesta con i piedi, un momento di sospensione del lavoro manuale. Per la tradizione borghese, lo strumento privilegiato della civiltà, la chiave di ogni abilità è sempre stata la mano. Insomma, in questo libro si propone, proprio come lei ci stava anticipando, un approccio politico al calcio, no? Viene dipinto quasi come uno strumento o una pratica di lotta di classe, e da questo punto di vista Maradona ne diventa un rappresentante privilegiato per quello che sapeva fare con i piedi e per quello che fece con una mano anche.
Assolutamente, quello che tra l'altro ha fatto anche con il suo corpo, che era un corpo che assolutamente non risponde agli attuali standard degli sportivi. Se si pensa per esempio al corpo di due dei più grandi calciatori degli ultimi decenni, immagino quello di Cristiano Ronaldo e quello di Messi, guardiamo a un corpo, diciamo, che deve molto alla palestra, alla performance sportiva e al più che al, che ha la tecnica individuale che invece contraddistingue Messi e che qui forse lo avvicina un pochino di più a Maradona, ma Messi, a differenza di Maradona, è stato anche un campione gigantesco, ma comunque molto silenzioso. Maradona invece è una persona che attraverso il suo talento ha anche lasciato esplodere le contraddizioni sociali e politiche dei contesti che frequentava, appunto l'Argentina come abbiamo appena richiamato, ma anche quello napoletano in cui lui ha preso una squadra che al suo arrivo a malapena lottava per la salvezza e l'ha portata a trionfare per la prima volta in un campionato sportivo italiano in cui diciamo Napoli e i napoletani erano totalmente immersi nella questione meridionale italiana. E lui, una volta arrivato in Italia, disse davanti alle telecamere, pensando una volta di essersi lasciato davanti una volta per tutte la povertà delle periferie di Buenos Aires e ritrovandole a Napoli, disse di voler diventare l'idolo dei ragazzi, degli scugnizzi di Napoli, così come lo era stato per quelli delle favelas di Buenos Aires.
Insomma, davvero una figura la sua che è diventata un simbolo, forse particolarmente sentito, come ci stava raccontando, per chi vive nel cosiddetto sud del mondo, no? Del sud globale. E qui ci ricolleghiamo sempre a questo tema, no? Del mito plebeo che è al centro, al cuore di questo libro che pubblicate. Dicevamo prima della scomparsa, no? Del 25 novembre 2020, che non ha portato però tutti a versare lacrime. La sua è stata una figura sicuramente contrastata, a tratti anche disturbante. Allora, lei che come lo definirebbe questo Maradona, che era il Pibe de Oro, Maradona Emilio e Pelé, si diceva, no? Ma insomma, questo calciatore argentino, chi è stato? Una figura forse triste, una figura tragica nella sua vita, per come l'avete raccontata in questo libro?
Non saprei se dare un aggettivo alla sua figura. Certamente è stato probabilmente il calciatore più letterario, se vogliamo, se può passare il termine, e soprattutto ha ispirato, come dire, le reazioni profondamente più contrastanti. Perché il lutto a cui stavamo accennando è stato anche il lutto che è stato molto sentito in tutto il mondo, ma soprattutto appunto in Argentina e anche a Napoli, che in qualche modo sono due luoghi a cui noi siamo legati anche come casa editrice, perché siamo a Napoli e nel nostro catalogo, in qualche modo, dal sud d'Italia guardiamo al sud del mondo, e chiaramente più di un ponte simbolico come Maradona non potevamo immaginarci. Però il lutto per Maradona è stato oggetto anche di giudizi molto escludenti e molto moralizzanti da parte di quelle persone che hanno sempre in qualche modo sminuito il suo talento, invece evidenziando i suoi problemi con la tossicodipendenza, e in particolare poi invece in ambito femminista la contraddizione è stata dovuta al cortocircuito provocato dal fatto che il giorno della sua morte corrispondesse con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere. Quindi quella stessa, diciamo, idea moralizzante che ha visto, diciamo, un po' in qualche modo sminuire questo lutto per Maradona per le persone che lo sentivano, da parte chi lo chiamava tossico, imbroglione e così via. Invece, dal punto di vista femminista, chiaramente rimarcava l'idea che non si potesse piangere una persona che pure aveva avuto comportamenti intrisi di macismo, o comunque era stato, diciamo, un maltrattatore
Certo,
delle donne con cui era stato. E il merito che secondo me ha questo volume è in qualche modo è sia quello di non eludere queste contraddizioni. Il volume non propone un'immagine santificata di
edulcorata,
Maradona,
sì.
edulcorata, sì, ma queste contraddizioni le approfondisce e propone un'intera sezione, diciamo, per esempio su questo tema del femminismo, di alcune autrici argentine e anche diciamo, un contributo napoletano che spiega come un femminismo vicino alla questione anche di classe, quindi che sente anche un po' in qualche modo il sentimento popolare, non può fare a meno di analizzare queste contraddizioni senza avere un atteggiamento giudicante,
Carmine
non
Conelli, noi ci
delude.
fermiamo qui. Ci fermiamo qui. Io ricordo però per chi volesse approfondire, insomma, lo stiamo capendo da questo scambio con lei, che la figura, no, di Diego Armando Maradona è affrontata davvero da tanti punti di vista interessanti e, come diceva lei giustamente, insomma, anche senza edulcorarne anche i lati, no, più disturbanti, ma cercando di capirli e capire che tipo di rilevanza possono avere in questo racconto pubblico e condiviso. Io ricordo che il libro che pubblicate come casa editrice Tamu ha per titolo Maradona, un mito plebeo, l'ha scritto Antonio Gomes Villar, filosofo argentino. Carmine Conelli, grazie per essere stato con noi, una buona serata e un ottimo lavoro.
Grazie a voi e buonasera.
A letter came to your door today. You opened it, read it, then threw it away. Didn't want to be reminded of what it had to say. Just as soon go lay on the floor, or beat someone senseless, or watch a cartoon, or paint all your windows to hide the full moon. Tie yourself down like a genuine loon, becoming one with your shadows within. They keep trying to find you and you run away with your hands over your eyes and your mouth. The same lonely hole you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. The phone on your table is ringing and ringing. You leave it unanswered. What could it be bringing? Except truth and awareness and likely unstringing. Just as soon go lay on the floor, or flesh cut your forearms, or blow out your brains, or open your windows to torrential rains, ensuring an unending flow of raw pain, becoming one with the monsters within. They keep trying to find you and you run away with your hands over your eyes and your mouth open wide to the same lonely hole you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. Someone's at your door, she's knocking and knocking. Your sense of contentment is reeling and rocking. It's not worth the pain to even think of unlocking. Just as soon stay down on the floor and let the night come and watch the light change. Ignore everything that is frightening or strange. Allow isolation to fully derange, becoming one with the darkness within.
which has never been anyone's friend. They keep trying to find you and you run away with your hands over your eyes and your mouth open wide to the same lonely hole you get lost in each day. Nobody's friend has got nothing inside.
They keep trying to find you. Questo è il titolo di questo nuovo singolo di Bonnie Prince Billy, che anticipa l'uscita del suo nuovo lavoro prevista per il prossimo marzo. Bonnie Prince Billy pubblicherà questo disco a distanza di poco più di un anno dal precedente, che aveva per titolo The Purple Bird. Il nuovo lavoro avrà per titolo invece We Are Together Again, e dal brano che abbiamo sentito, dal titolo dell'album che così vi anticipavo, beh, si coglie, nonostante questa sonorità sempre un po' malinconica del nostro Will Oldham, si coglie insomma il tentativo e lo sforzo di guardare in termini positivi al mondo nel quale siamo immersi. Kappa. E allora eccoci qui, parliamo di una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio della RSI, una mostra che si è inaugurata ieri a Casa Tora Poschiavo, da dove parte, poi partirà, ne parleremo, con un percorso itinerante che la porterà ad attraversare la regione, varie città. Buon pomeriggio, ben trovato Stefano Ferrando.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Stefano Ferrando, beh, vabbè, insomma, collega RSI, lo sappiamo, cronista appassionato di sport, voce di Rete 1, sei qui perché con te vogliamo anche affrontare un capitolo un po' a margine, ma a nostro avviso anche centrale, collegato a questa mostra, perché ti sei lanciato in un esperimento audio sì. E queste foto tu ce le racconti. Conti.
Guarda, è stata una piacevolissima scoperta, è stata anche una sfida. Poi dirà chi ascolterà le storie, chi andrà a guardare la mostra, se è stata vinta o meno. Io mi auguro di sì. Il materiale è straordinario, perché nei nostri archivi veramente, noi magari sembriamo un po' di parte, ma lo ripetiamo spesso, nei nostri archivi ci sono degli autentici gioielli, e queste fotografie fanno parte di questo scrigno così prezioso. La cosa che più mi ha affascinato è che l'incarico è stato quello di raccontare quello che c'è in quella fotografia. Però la cosa bella di una fotografia, lo sappiamo benissimo quando lo facciamo anche noi a casa, chi ancora magari recupera le fotografie da un album, non tanto dal telefonino, in quella fotografia vediamo qualche cosa, possiamo descrivere quello che c'è in quella foto, però sappiamo benissimo che dietro ci sono delle altre storie. Ecco, il gioco che ho provato a fare è stato proprio quello di andare a raccontare qualche cosa che c'è dietro una foto, dietro quell'immagine, dietro quel personaggio.
Allora, tu dicevi giustamente che magari sembriamo un po' di parte, ma noi generalmente parliamo delle tante voci, no? O dei tanti volti, delle presenze che ci sono state nei nostri programmi sull'arco di decenni. Qui invece parliamo di decenni di immagini. La mostra percorre un periodo che va dalla fine degli anni 50-60, no? Credo, fino
sì,
al 2000.
La prima foto, vado a memoria, dovrebbe essere il 54.
Ecco, perfetto, dal 54 al 2000. Ci sono tante foto che ritraggono i programmi in esterna della RSI, ci sono i volti noti, grandi personaggi, le grandi personalità. Io ho dato un po' un'occhiata, no, a quelle che tu hai scelto di raccontarci. Non ci sono i grandi personaggi, ci sono forse più le piccole storie.
È vero, ci sono qualche grande personaggio, cioè, adesso parlavamo del 54, quella fotografia ritrae un gioco che non so quanti possano ricordare, che si chiamava La Trappola, con Mascia Cantoni a condurre in esterno e in studio Enzo Tortora, per esempio.
Sì, certo.
Ci sono Biggio Biagi, c'è Aldo Sofia, insomma, Leandro Manfrini, Accade Mario, tra una Busecca e l'intervista in dialetto a sua mamma, così tanto con grande, grande emozione. Però poi appunto ci sono veramente tante persone comuni, persone che magari per una volta si sono trovate coinvolte in un programma televisivo, e proprio per questo magari sono andati la sera prima, perché parliamo magari di anni 60-70, quando questa cosa era incredibile o impensabile, magari la sera prima erano andati dal parrucchiere perché arriva la televisione, magari mi inquadrano e riesco a dire qualche cosa. C'è una foto tra le tante che mi ha colpito, per esempio alla Monteforno, per Un'ora per voi, anche in questo caso è coinvolta sempre Mascia Cantoni con Corrado. Ecco, vedere tutte queste persone, tutti questi operai che magari sono arrivavano dall'Italia, ma che lavoravano anche con persone del posto, che in quel momento si tolgono il casco da operaio, si siedono e possono raccontare la loro storia, semplicemente dire qualche cosa sull'attesa per il Natale, perché quella puntata era stata girata proprio pochi giorni dal Natale. Ecco, io ho giocato a cercare di immedesimarmi, di entrare in una macchina del tempo e andare a cogliere quelle piccole storie che raccontavi, a cui facevi riferimento.
Allora, mi sembra di poter consigliare la visita alla mostra, che resta in quel di Poschiavo fino al 18 di gennaio. È come se fosse una sorta di originale guida alla mostra, mettersi le cuffie e nel mentre davanti a questi scatti ascoltare i tuoi bei racconti. Insomma, sarò parziale alla mia volta, ma io qualcuno l'ho ascoltato e mi è piaciuto. E poi vi ricordo che questa mostra girerà, sarà a Bellinzona, a Mendrisio, a Lugano, a Locarno, ad Airolo, avremo modo di raccontarvene. Se volete rimanere aggiornati e non perdervi l'appuntamento, rsi.ch/eventi. Stefano, grazie per essere stato con noi.
Grazie per aver raccontato un pezzo di piccola storia.
Ark de Shimmeshek, ho cercato di ascoltare bene come lo cantavano Deria Yildirim e Graham Mushnik, cantante e produttore turco. Questo è il brano che ci accompagna fino al notiziario delle 17:30. Kappa.
Io te sigo, tu improvvisa, si va lento o si va deprisa. Nunca te enteras que soy tu sombra y esa es mi manera de demostrar que te he pensado y te he extrañado. Yo me sé tus deseos indeseables. Mi aliento es el viento que te roza el pelo y por amor estoy detrás. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que venga.
sea. Mi silencio golpea, dueña del mundo y de las ideas. Todo el mundo me quiere de su lado, tengo el buzón explotado. Vivo las nubes arriba y el diablo presta apretado. Me encanta hacer carreras con el tiempo, a ver cuál de los dos llega antes a ti. No soy una zorra de un momento, soy el laberinto del que no puede salir. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear pa' poderlo enamorar. Detrás de ti voy, yo que siempre
E lei è Rosalia, questa è Dios es un stalker, dal suo ultimo lavoro del quale tanto si è parlato. 17:36, questa è sempre K. Sandra Saini in conduzione questo pomeriggio. Io vi ricordo lo 0793826765 è il numero di WhatsApp per mettervi in contatto con la sottoscritta qui in studio di emissione, ma perché no, anche con una collega, Barbara Camplani. Buon pomeriggio, ben trovata.
Buongiorno Sandra e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici della Rete Due.
Allora Barbara, ci hai raggiunto qui in studio, tra poco sarai ospite anche in televisione a prima ora per parlare di un tuo lavoro, di un laser che avremo modo di ascoltare ovviamente domani mattina alle 9 su Rete 2, che affronta un tema molto importante, un tema del quale poco si sa e che tu hai affrontato e appunto approfondito per la nostra testata, la pratica dei diari narrativi che in alcuni ospedali anche della Svizzera italiana vengono utilizzati, no, all'interno del percorso di cura dei pazienti in coma ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Laser del quale stiamo parlando ha per titolo Nel buio del coma, un diario per te. Allora Barbara, in che cosa consistono questi diari di terapia intensiva e come sei venuta poi a conoscenza anche di questo strumento?
Allora sì, questi diari di terapia intensiva sono un piccolo quaderno o anche un raccoglitore che viene lasciato al posto letto del paziente che è in coma in un reparto di terapia intensiva e su cui familiari, curanti e soprattutto infermieri e infermieri possono scrivere rivolgendosi proprio al paziente in coma. È una pratica che è nata nei paesi scandinavi intorno agli anni 80 e che pian piano si è diffusa, anzi si sta diffondendo un po' a macchia di leopardo in sempre più ospedali. Parliamo comunque di una minoranza man mano che sempre più studi dimostrano l'efficacia terapeutica di questi diari. Allora, come vengono scritti? Non sono scritti in linguaggio medichese, diciamolo così, non è il linguaggio freddo e tecnico della medicina, ma è una scrittura empatica, in prima persona, che racconta anche proprio, in cui lo scrivente racconta anche delle proprie emozioni, come si sente di fronte a questo tu o questo lei che in questo momento è assente alla propria coscienza, c'è una lampadina che è spenta. E una volta risvegliato, si è capito che questi diari aiutano la persona a colmare quel vuoto, quel nero che all'improvviso si è creato, causato dalla malattia e dal coma, con una narrazione che riempie di senso quel vuoto, quella lampadina che appunto si è spenta. Allora, io non ne sapevo nulla, non sapevo dell'esistenza di questi diari e devo anche confessare che forse non ho mai neanche troppo pensato a che cosa succede in terapia intensiva e penso di non essere l'unica, no? Un grave incidente, un arresto cardiaco, una malattia grave che ci porta al coma, ecco, è qualcosa che magari preferiamo non pensarci, qualcosa che succede agli altri, che non succederà a noi fino a quando non succede a noi o a un nostro caro. Ed ecco che un giorno stavo sfogliando la newsletter di una rivista che apprezzo molto, che è la rivista Sentieri nelle Medical Humanities della Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona, e incappo in un articolo proprio su questi diari narrativi di terapia intensiva e, come si suol dire, mi si apre un mondo. E quando poi scopro che anche in due cantoni della Svizzera italiana, la clinica Moncucco e il cardiocentro dell'EOC usano questi diari, e che al cardiocentro il diario di terapia intensiva è stato introdotto da un infermiere, Sergio Calzari, ecco, mi sono detta, no, questa storia la voglio raccontare, la devo raccontare, e la radio è anche il mezzo giusto per farlo, perché è una storia proprio fatta di parole scritte e di viva voce.
E allora sentiamole alcune delle voci che hai raccolto per questo laser.
Buongiorno, signor Mirko. Mi chiamo Anneke. Sono l'infermiera di notte ed è per la prima volta che mi occupo di lei e che l'ho conosciuta.
Buongiorno, signor Alessio. Sono Sergio. Sono l'infermiere che si sta occupando di lei in questo momento. È ormai il terzo giorno che si trova qui ricoverato. È infatti arrivato il 24 novembre per un problema al cuore, quando era a casa sua. È arrivata la rega. Non conosco nulla di lei. Vedo solo che è giovane e spero che potrà svegliarsi presto.
Nel frattempo faccio, in realtà facciamo, tutti il tifo per lei. Per ora la saluto, Sergio. Questo è appunto scritto una decina di giorni fa per un signore che è ancora giù ricoverato da noi.
Personalmente credo tantissimo nello strumento dei diari di terapia intensiva, proprio perché credo che la parola, anche scritta, possa essere un percorso di cura, perché le parole, in fin dei conti, curano tutti.
Le parole curano tutti. Questo breve estratto già mi sembra davvero centrare uno dei temi importanti. Alla scrittura del diario, ce lo dicevi prima, partecipano anche familiari e amici del paziente, ma è scritto soprattutto da infermieri, infermiere. Tu nel corso del tuo laser e delle interviste chiedi loro dove lo trovate il tempo. E qui chiaramente stai facendo riferimento alle condizioni di lavoro sempre più faticose e difficili a cui è sottoposto, no, il personale infermieristico, delle quali spesso si parla e che ad esempio sono raccontate anche nell'ultimo film di Petra Volpe in corsa per gli Oscar. Cosa ti rispondono?
Sì, intanto è importante ricordare questo film, no? Per chi l'ha visto, dopo questo lunghissimo late shift, l'ultimo turno di questa infermiera in cui gli succede di tutto e di più, schermata nero, e noi leggiamo che entro il 2040 nel nostro paese, in Svizzera, mancheranno 40.000 infermieri e infermiere e che quasi uno su due abbandona precocemente la professione proprio a causa del sovraccarico di lavoro. Queste sono le condizioni in cui oggi lavorano i nostri e le nostre infermiere. Siamo di fronte a una situazione che è paradossale: da una parte pressione finanziaria, misure di risparmio sul sistema sanitario, e dall'altra viviamo in un momento in cui sempre più studi ci dimostrano i benefici della cosiddetta personalizzazione della cura, umanizzazione della cura, l'importanza della medicina narrativa, dove si evidenzia sempre di più non tanto l'importanza del cosa si fa, che anche quello ovviamente è fondamentale, no? Cioè quale terapia migliore, ma come la si fa, con quale grado di empatia, di umanità, di ascolto. Ed ecco che qui entrano proprio in campo in prima linea gli infermieri e le infermiere, che sono quelli che accompagnano il paziente nella quotidianità. Poi questo mio laser non è un lavoro di inchiesta, io ho raccolto delle storie, però per dire, ho voluto fare una scelta, ed è una scelta volontariamente, come dire, politica, di campo. Non ho voluto coinvolgere i medici in questo caso, in altri casi l'ho fatto, e non fraintendetemi, i medici fanno un lavoro fondamentale e soprattutto in terapia intensiva è più che mai vero che salvano vite umane, ma come queste vengono salvate, ecco che l'infermiere e l'infermiera hanno un ruolo fondamentale. Dove lo trovano il tempo? Lo trovano anche se la scrittura del diario di terapia intensiva non è mai obbligatoria, non rientra nel loro mansionario, e loro mi dicono che scelgono di restare lì quel 1, 2 minuti, 10 minuti in più a scrivere. Le ho messo la coperta, mi sembrava che avesse freddo, fuori è buio, spero che domani si sentirà meglio. E lo fanno con un grandissimo senso, con un grandissimo senso di responsabilità, e dunque è da loro principalmente che ho voluto dare la voce in questo mio laser.
Beh, penso che quando poi si dice le parole curano, certo, possono curare, no, chi le riceva, ma possono curare anche chi le proferisce queste parole. Quindi credo che anche per loro sia uno strumento di rielaborazione e valorizzazione, insomma, del proprio ruolo. Dicevamo che tra poco, verso le 18.30, sarai ospite in televisione dei colleghi di Prima Ora, insieme a Sergio Calzari, l'infermiere che citavi, che ha promosso, no, l'introduzione di questi diari di terapia intensiva, anche con Mirko Ackermann, che ha intervistato. Lui invece ha vissuto durante il Covid l'esperienza del coma, del diario narrativo. La sua è una sicuramente testimonianza intima e toccante. Insomma, non anticipiamo troppo, il Laser è in onda domani mattina alle 9. Ma perché il diario di terapia intensiva, a partire anche allora dall'esperienza personale di Mirko, è uno strumento terapeutico così prezioso? Lui cosa dice?
Sì, io sono molto grata a Mirko Ackermann per aver voluto condividere con me e con il pubblico, ripercorrere la sua storia, che è una storia di grande sofferenza. Lui ha, durante il Covid, era la prima ondata, eravamo nel 2020, si è fatto 3 mesi in coma, in terapia intensiva, ed è un periodo lunghissimo, anche piuttosto atipico. E lui ha degli strascichi che si porta avanti ancora adesso, no? Strascichi fisici, psicologici, cognitivi, e lui innanzitutto, quando ha letto il diario, e non l'ha fatto subito, non c'è riuscito, l'ha fatto dopo un certo tempo, grazie a questo diario lui si è reso conto che durante quel lungo periodo in cui non era presente alla sua coscienza, in realtà lui ha continuato ad essere una persona e ad essere un essere umano. E questo, come l'ha capito? Grazie proprio agli infermieri che, attraverso queste pagine di diario, gli avevano fatto capire che in quel momento lui non era soltanto un corpo da curare, ma era innanzitutto un essere umano, una persona, e come tale era stato trattato, no? E poi Mirko Ackermann ci restituisce un racconto autentico e non edulcorato di quello che significa, può significare il coma e la terapia intensiva, perché non facciamoci illusioni, purtroppo quando uno vive un'esperienza di malattia e di terapia così grave, poi quell'esperienza lo trasformerà per sempre, non è che quando si risveglierà nel corpo e nella mente e nel cuore che era prima. La malattia, la terapia intensiva ti trasformano. E questo Sergio Calzari e anche l'altra infermiera lo spiegano molto bene, ed è per questo che è importante quel diario, perché in quel momento di vuoto verrà poi consegnato in un domani e ti aiuterà a ricostruire con quella diversità che ti ha trasformato la malattia e la terapia intensiva. E sai, Sandra, io ho realizzato questo lavoro prima di Natale, l'ho proprio montato nei giorni prima della pausa natalizia, va in onda domani, a poco più di una decina di giorni della tragedia di Crans-Montana, e i ragazzi e le ragazze che sono sopravvissuti attualmente in questo momento sono in terapia intensiva, in coma, perché le grandi ustioni implicano necessariamente il coma farmacologico per poter tollerare l'entità delle ferite e delle terapie. C'è qualcuno che in questo momento sta scrivendo un diario per loro? Io me lo auguro tanto, e diario o non diario, quello che mi auguro, che ci auguriamo tutti, e sono certa che è così, ma ce lo auguriamo, è che nella presa a carico di queste ragazze e di questi ragazzi ci sia tutta quella empatia e quella umanità e quella personalizzazione che si meritano, perché questo farà la differenza il giorno in cui si risvegliano.
Domani, mercoledì 14 gennaio, ve lo ricordo, alle 9, il Laser nel buio del coma, un diario per te, l'avete capito. Insomma, è un lavoro al quale teniamo molto ed è un lavoro di grande importanza per noi di Rete 2, ma non solo. Barbara Camplani, grazie per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi.
Sure, obey Roy. Tanya.
Cawin Hellis, Rio 18, questo il gruppo che ci propone. Lui è un cantante gallese accompagnato da questo collettivo che ha per nome appunto Rio 18, ci ha proposto questo Tonau Ar Tonau. Adesso invece ci andiamo ad ascoltare il nuovo singolo di una cantante che qui a Rete 2 amiamo da lungo tempo, Suad Massi. Lei è franco-algerina, questo è un brano che ha per titolo Samt, Silence o Silenzio, insomma, che dà anche il titolo al suo nuovo lavoro discografico.
صدري داق بسر لا يقال
Baby
È metà dicembre quando in Francia sui giornali e online comincia ad apparire in copertina o in taglio alto, insomma, con grande risalto, l'espressione salcon. La traduzione letterale dal francese non rende l'idea perché non equivale a un insulto nella nostra bella lingua, sebbene risulti comunque alquanto volgare. Azzardo una traduzione con stronze malefiche e confido, come si suol dire, che perdonerete il mio francese. Cosa è successo? In estrema sintesi, un attore francese, Harry Habitant, viene portato a processo nel 2021 a seguito di un'accusa di stupro. Il processo alla fine si conclude con un non luogo a procedere. In molte e in molti però contestano la sentenza e spesso contestano l'attore non appena riprende a portare in scena i suoi spettacoli. E arriviamo a dicembre, pochi giorni fa. Public posta un video in cui si vede la première dame, Brigitte Macron, che dietro le quinte saluta l'attore che si dice preoccupato di possibili proteste da parte di gruppi di femministe. E Brigitte che gli risponde: «Se ci dovessero essere delle salcon, le sbatteremo fuori». Ecco. Seguono commenti e critiche, editoriali indignati o a supporto. Chi attacca Brigitte Macron come nemica delle vittime di violenze sessuali? Chi la sostiene? Perché starebbe così difendendo un uomo che è stato prosciolto? La maggior parte rileva che si tratta di una libera e spontanea espressione nella cornice di uno scambio privato. Vero, Harry Habitant non è stato condannato. Non ho elementi per contestare la sentenza, mi limito a prenderne atto. Vero, si è trattato di uno scambio privato e molto spontaneo. Avesse saputo di essere riprese, legittimo e lecito, soprattutto auspicabile direi, pensare che Brigitte Macron si sarebbe espressa diversamente. Quello che mi interroga lo riassumerei così. Sostenere che ci esprimiamo in modo volgare perché siamo spontanei non equivale a dire che la volgarità riflette il nostro modo di essere e sentire, ben più della sobrietà e del rispetto? Insomma, evitare qualche insulto proferito con leggerezza magari ci costerebbe un attimo di autocontrollo in più e magari ci priverebbe di quella soddisfazione momentanea che dare libero sfogo garantisce. Ma di certo garantirebbe un clima meno conflittuale e ci metterebbe al riparo da una brutta figura, soprattutto nel caso in cui diventassimo première dame di Francia, sai mai. We'll be right back. Lei è Amanda Whiting, questo è un brano dal titolo Intertwined, dall'album The Liminality of Her. Lei è un'arpista inglese, l'abbiamo già sentita in altre occasioni, qui è insieme a Aidan Thorne al contrabbasso, John Reynolds alla batteria. Sono le 18:02. Allora, lo dicevamo in apertura, alle 17. Gennaio è il mese dei buoni propositi e negli ultimi anni due iniziative in particolare hanno guadagnato grande popolarità, hanno dei nomi forse un po' buffi, un po' discutibili, ma insomma si tratta del Veganuary e del Dry January. Allora, per capire di che cosa si tratta e di cosa spinga le persone ad aderirvi, a metterle in pratica, mi ha raggiunta in studio Emma Berger. Buon pomeriggio, ben trovata a K.
Buon pomeriggio e buonasera a tutte le persone in ascolto.
Allora Emma, tu per il nostro canale dedicato all'alimentazione, alla cucina, alla cultura del cibo, no? rsi.ch/food, hai curato un articolo che è anche molto ben documentato, tanti dati, tante cifre, è interessante e utile, penso, proprio a capire un po' di che cosa si tratta. E questi sono fenomeni dei quali, se uno ha un profilo su Instagram, ad esempio, qualcosa ha capito, perché sono tante anche le star, le personalità che ne parlano. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal successo crescente, magari, di questo Veganuary in particolare?
Sì, esatto. Allora, il Veganuary è un'iniziativa che si affronta durante il mese di gennaio e appunto è nato nel 2013, ma negli anni ha acquistato sempre più popolarità, appunto perché se ne sente sempre più parlare sui social, ed è un'iniziativa che invita le persone a adottare una dieta vegana. Quindi senza prodotti animali, quindi senza carne, senza latticini, e sfrutta proprio l'occasione del gennaio, quindi dei nuovi inizi
del dopo feste, delle forse feste, delle abbuffate, esatto. Eccetera. Si comincia con i buoni propositi.
Esatto. E la gente è anche più propensa a mettersi in gioco, a affrontare una nuova sfida.
Io ho pensato di andare in palestra, figurati, non ce la farò neanche questo gennaio.
Buoni propositi sono sempre molti a gennaio. E appunto è cresciuta tantissimo in popolarità, si parla di milioni di persone che ci hanno aderito. L'organizzazione promotrice parla di 25 milioni di persone nel gennaio del 2025 che hanno partecipato a questa iniziativa. Ovviamente sono dati difficili da documentare perché magari qualcuno inizia e poi smette, però diciamo la popolarità è aumentata sicuramente, e appunto lo si vede perché se ne parla sempre di più, vediamo sempre più pubblicità, persone appunto che partecipano, che danno
forse
spunti.
Anche prodotti, no? Prodotti indicati chi vuole adottare una dieta vegana. Ma dicevi 25 milioni a livello globale sono tantissimi. Si hanno delle cifre per quanto riguarda anche la Svizzera?
Anche in Svizzera la tendenza è aumentata molto. Non ci sono dati specifici per il Veganuary, per questa iniziativa, ma si sa che la tendenza ad adottare appunto diete prevalentemente vegetali, questa tendenza è aumentata. Negli ultimi 5 anni le persone vegetariane sono aumentate del 35%, e sono circa il 5% le persone vegetariane in Svizzera, e se si guarda più in dettaglio questi dati si nota come ci sono delle differenze demografiche. Infatti le generazioni più giovani sono quelle che aderiscono maggiormente a questo stile di vita.
Sono quelle forse più sensibili anche alle questioni climatiche, ecologiche, che sono spesso collegate, no, a una dieta alimentare di questo tipo.
Esatto, sì, c'è sicuramente più consapevolezza dell'impatto dell'industria della carne sull'ambiente, perché è responsabile di una grande proporzione dell'emissione di gas serra e dell'utilizzo delle risorse come acqua e suolo, e della riduzione anche della biodiversità. E quindi sicuramente le generazioni più giovani forse sono anche più esposte a informazioni che appunto ci dicono questi dati, e quindi è anche per quello poi che ci sono più giovani che aderiscono a questo tipo di iniziative o comunque che cambiano il proprio stile di vita.
Ecco Emma, mi incuriosisce allora però parlare anche del Dry January, perché invece quando si parla di giovani e alcol, beh, sembra che il consumo di alcol tra i giovani sia in crescita. Non so se tu hai dei dati su questo, ma insomma parliamo anche di questo Dry January, che poi vuol dire sostanzialmente un mese di gennaio in cui ci si astiene, no, dal consumo di alcolici.
Esatto, sì, questa appunto un'iniziativa che invita la riduzione del consumo di alcolici, e in realtà anche qua i dati mostrano come sia diminuito il consumo. Per esempio, sempre per quanto riguarda i giovani, si dice che la percentuale dei giovani che si sono sentite ubriache almeno due volte all'anno è diminuita, o anche il consumo pro capite in Svizzera è diminuito. Questo è anche dovuto sicuramente a una maggiore consapevolezza sugli effetti degli alcolici sulla salute. Si sa sempre di più ormai che l'alcol non fa bene, e ridurre il consumo riduce anche il rischio di cancro, riduce il rischio di malattie croniche e sicuramente aiuta anche la memoria, la concentrazione, l'energia. E appunto si è sempre più consapevoli anche di questi aspetti, e magari è cambiata anche un po' la concezione dell'uscire, magari si pensa meno a bere, o comunque si prova a bere di meno, sicuramente perché
non ci fa tanto bene.
Esatto.
Allora Emma, senti, vedi, noi siamo partiti da queste due che forse sembrano un po' delle mode passeggere, ma quello che ci stai facendo così intuire tu, che potrebbero anche essere un po' delle spie, no, di un cambiamento un po' più profondo soprattutto nelle giovani generazioni. Siamo partite parlando di Veganuary, Dry January. Alla fine quelle che ci hai portato sono delle buone notizie, no? parlando di questo sembra che si stia facendo un percorso che è un percorso verso la nostra salute.
Esatto, sì. Sono iniziative che sono nate come sfide isolate, sfide mensili, però appunto guardando i dati si nota come le tendenze sono chiare, e quindi sì, magari si pensa che in un futuro queste non debbano più essere delle iniziative appunto isolate, ma uno stile di vita che si può integrare sempre di più nella propria dieta quotidiana, nella propria vita quotidiana, e appunto sì, rimanendo sempre più informati.
Chissà se ci troveremo tra qualche tempo a parlare del vegan year o del dry year, lo vedremo, insomma. Ma io intanto ricordo che l'articolo dal quale siamo partiti l'hai redatto tu e si trova sulle nostre pagine del canale Food, rsi.ch/food. Lì ci sono tutti i dati, insomma, ai quali adesso non abbiamo fatto riferimento, ma che sono stati un po' alla base, no, del tuo lavoro, della tua riflessione. Grazie per essere stata capo, una buona serata.
Grazie,
e una prossima occasione. Ciao.
Grazie, ciao.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade, I hear the sound of my feet, while there's a moon over Bourbon Street. Yeah. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat
hides the eyes of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon off a bourbon. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? When I pray to God above, I'm a slug, but I destroy and destroy anything I love. Boy, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon Street.
E questo ovviamente era Sting, ma questa è una versione alternativa del suo celebre, celeberrimo brano Moon Over Bourbon Street, qui mixato dal giapponese Cornelius, che all'anagrafe si chiama Keigo Oyamada. Io apprezzo sempre la precisione del nostro Corrado Antonini, che inserisce tutti questi dettagli nelle note delle nostre scalette. K. E ve l'avevo detto che oggi pomeriggio ero particolarmente contenta perché avrei avuto tante persone che si sarebbero avvicendate qui nel nostro studio di Rete 2 per K. Buon pomeriggio, ben trovato Pietro Montorfani.
Grazie Sandra, un saluto a chi ci ascolta.
Allora, noi siamo alle prese con K e Spalla. Ogni giorno a voi tocca così raccontarci di un fenomeno di attualità e proporci quella che è un po' la vostra prospettiva, no? La vostra visione personale. Tu oggi hai scelto di partire da un anniversario, un importante, importantissimo anniversario.
Ma sì, sappiamo come gli anniversari in genere, specialmente quelli tondi, sono occasioni importanti di riflessione, di ripensamento, sono circostanze in cui la società stessa, la cultura prova a fare il punto su un tema specifico, su un personaggio storico, una memoria condivisa. A volte tendiamo magari a considerarli come dei momenti obbligati, forzati, in cui dobbiamo fare qualcosa, in cui magari la prospettiva è piuttosto comunicativa o politica. Però se guardo al fenomeno di questi anniversari culturali con un occhio diverso, che forse un po' quello dello storico, che è la mia deformazione professionale, mi rendo conto di che cosa poi rimane spesso dopo questi anniversari, specialmente quelli importanti, in termini di bibliografia, di aggiornamento scientifico, di progettualità. Quindi insomma, teniamoceli cari questi anniversari e investiamoci, ecco, questo volevo dire. L'anniversario di cui volevo parlare sono gli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, che è effettivamente un anniversario di peso. Lo è per la portata della sua figura, per il suo valore simbolico, la sua internazionalità, direi forse anche e soprattutto per la sua trasversalità. San Francesco è un po' di tutti, potremmo dire, perché è in primis naturalmente dell'ordine francescano, che sono i suoi figli nei secoli, i cappuccini, i minoriti, i conventuali, il terzo ordine, tutta la grande famiglia dei francescani. Poi in seconda battuta è della cultura italiana, questo indubbiamente, è dei fedeli, per chi ha fede, ma è anche, credo, di chi la fede non ce l'ha, ma in qualche misura si riconosce negli insegnamenti di Francesco d'Assisi, che toccano vari temi, innanzitutto l'umiltà naturalmente, la povertà, lo sappiamo, ma anche forse una corretta gestione delle risorse, un rapporto sano, il più sano possibile con la natura, con l'ecosistema più in generale che ci ospita. Sono temi che oggi sono d'attualità, non sono mai usciti, se vogliamo dire, dall'attualità. Quindi San Francesco ha ancora qualche cosa da dirci.
Venendo a questo anniversario, dicevamo 800 anni, cade, credo per la precisione, no? Il 3 di ottobre 1226, ma non è che questo tuo intervento sia particolarmente in anticipo, perché in realtà è già da un po' che si parla di questo anniversario. Vero è che adesso stiamo appunto per entrare, no? Un po' nel vivo delle celebrazioni, anche di quest'anno conclusivo di queste celebrazioni. C'è stata anche poi un'apertura ufficiale, no? Lo scorso 10 gennaio ad Assisi.
Beh, è così, sì, potremmo dire che le due principali istituzioni coinvolte, che sono da un lato la famiglia francescana, dall'altro lato lo Stato italiano, con un comitato nazionale apposito preceduto dal poeta Davide Rondoni, queste due istituzioni hanno preso una rincorsa lunga, potremmo dire. L'anniversario era stato annunciato addirittura nel 2022, come progetto pluriennale, addirittura di un quadriennio 2023-2026, seguendo passo passo tutti gli ultimi anni di vita di San Francesco, cioè andando ad individuare nelle sue ultime esperienze terrene dei momenti focali, diciamo tra il 1223 e il 1226, iniziando con l'invenzione del presepe, il Natale di Greccio del 1223, che è coetaneo all'invenzione della regola francescana, temi di cui si è parlato tre anni fa, poi le stimmate, che sono un fenomeno mistico importante, per certi versi incomprensibile, del 2024. L'anno dopo è toccato al Cantico delle Creature 2025, che tra l'altro mi piace ricordarlo, è il testo inaugurale della letteratura italiana, secondo molti critici, molti storici della letteratura. E oggi, appunto, come ricordavi giustamente tu, arriviamo alle battute finali, che sono quelli del ricordo, noi diremmo laicamente, della sua morte. Invece io, se vado a vedere tutte le comunicazioni ufficiali che sono state diramate in questi giorni, la parola morte si cerca di non usarla e si preferisce un lessico che guarda ad una prospettiva cristiana di resurrezione. Si parla del transito di San Francesco, che è una celebrazione che si fa tradizionalmente il 3 e 4 di ottobre, tra la notte tra il 3 e il 4, si parla di Pasqua di Francesco e, diciamo, tutto tende al prossimo autunno.
Allora, nello specifico, che cosa possiamo attenderci dal calendario dei prossimi mesi? Che cosa ci racconta questo calendario?
Beh, se stiamo a quello che è stato detto, possiamo attenderci molto, e se mi posso permettere un piccolo appunto, direi quasi troppo, nel senso che se vediamo quello che è stato promesso e quello che effettivamente dovrebbe succedere tra Assisi, Roma, Milano, altre parti d'Italia e persino in altre parti del mondo, la tavola è molto imbandita, ci saranno moltissimi eventi culturali e spirituali su questi due binari, quasi troppi, diciamo decisamente troppi per elencarli qui in questa sede, ma veramente veramente tanti, quindi non si può che rimandare ai siti ufficiali di questo grande anniversario. Io ne ho selezionati alcuni sui quali vorrei puntare l'attenzione. Se guardiamo quelli, diciamo, di natura prettamente spirituale, innanzitutto proprio adesso, nei prossimi mesi, tra febbraio e marzo, ci sarà l'esposizione delle spoglie del santo, quindi il santo verrà rimesso sotto gli occhi della popolazione dei fedeli, e poi ci sarà, lo dicevo prima, una serie di celebrazioni e cerimonie abbastanza importanti, anche istituzionali, politiche, il 3 e il 4 di ottobre. E, potremmo dire, dal punto di vista spirituale, è una sorta di piccolo giubileo, si è appena chiuso il grande giubileo del 2025, ma nell'ambito strettamente francescano questo diventa un piccolo giubileo, addirittura con la concessione di indulgenze, con pellegrinaggi, momenti di forte spiritualità declinata in vari modi, riti liturgici naturalmente, ma non solo, ci saranno meditazioni, sacre rappresentazioni e via di questo passo. Se invece guardiamo all'ambito più culturale, che forse è quello che interessa più a noi in questa sede, volevo segnalare due cose. Una mostra che si preannuncia molto bella, dedicata a Giotto e San Francesco, dal 4 marzo al 14 giugno alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. E poi vorrei anche segnalare la creazione di un comitato per l'edizione nazionale delle fonti francescane, qui anche qui forse è la mia deformazione che mi porta a dare un peso importante a questo progetto, che vorrebbe in 5 anni, anche se ho l'impressione che ci metteranno di più, raccogliere, ripubblicare in modo filologicamente aggiornato tutti i testi più antichi della tradizione francescana, che notoriamente è stata abbastanza tormentata, quindi anche dal punto di vista filologico c'è molto lavoro da fare.
Allora, in conclusione, brevemente devo chiederti, Pietro, la politica poi, lo sappiamo, spesso coglie e sfrutta queste occasioni, no? Questi anniversari, come entra nel quadro di queste celebrazioni francescane?
Ma ci entra inevitabilmente, perché Francesco, lo dicevamo prima, è una specie di gloria nazionale, è il patrono d'Italia, quindi il Comitato Nazionale è nato come iniziativa statale. Statale è anche stata la proposta che ha fatto un po' dibattere, in questo caso è stata forse troppo politicizzata, di reintrodurre addirittura la giornata nazionale festiva del 4 di ottobre, che una volta c'era. E io credo però che San Francesco forse sarebbe bene non tirarlo troppo per la giacchetta, come si dice, nel suo caso magari per il saio, e deve restare un santo di tutti, perché è un santo di tutti, lo dicevo prima, è una persona, una figura trasversale di per sé. Allora io qui mi chiedo magari quale potrebbe essere il ruolo della Svizzera italiana, che ha nei confronti di San Francesco un'adesione abbastanza precoce, perché lui era morto da 4 anni e già si fondavano in Ticino 2 conventi, a Locarno e Lugano, e quindi c'è forse l'occasione per rivitalizzare, ricordare un po' questa lunga tradizione francescana che poi è stata rilanciata nei secoli successivi con gli osservanti cappuccini tra 5 e 600, che rappresentano un vero e proprio boom del francescanesimo in Svizzera. E io spero proprio che il Ticino, se è ancora a tempo, come credo, raccolga questa piccola sfida e possa fare memoria della sua particolare declinazione, ecco, della memoria francescana in questo territorio che, lo ricordo, all'epoca era lombardo, poi nel frattempo è diventato svizzero.
Insomma, staremo a vedere cosa succederà. Noi di sicuro avremo modo di parlarne ancora e di approfondire anche alcuni, no, degli spunti che tu oggi hai condiviso con noi nel corso dell'anno fino al prossimo ottobre. Grazie Pietro Montorfani per essere stato con noi a capo anche quest'oggi.
A voi, alla prossima.
Bien rangé derrière mon bureau, je m'emmerde à compter les zéros. J'ai le regret qui n'a pas tardé, mais le devoir qui m'a rattrapé. J'ai les conseils de ma maman et la peur de vivre vraiment. J'ai le pouvoir de ma souris, l'esprit carré de mon écran. J'ai le cancer des gens soumis et la colère des impuissants. Je suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais tout est gris. Et j'suis tout est gris. Bleh. Bien rangé derrière mon comptoir, je cerne des blanches, des brunes ou des blondes. À tellement d'arabes et de noirs qu'on se croirait citoyen du monde. Peut-être ben que c'est pas eux le problème, mais peut-être ben même que je les aime. Dans tous les cas, c'est pas ma faute, faut bien que ça soit la faute aux autres. Et j'ai le cancer des gens soumis, alors je me trouve un ennemi. Je suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais j'comprends rien. Et je le rends bien. Bleh. Bien rangé dessous mon képi, je fais la loi dans mon pays. Représentant de mascarade, la parano du mascarabe. En nous interdisant au lieu de faire des contrôles aux faciès, je vais quand même pas fouiller le bon Dieu ou les encravatés d'Hermès. J'ai le cancer des gens soumis à l'étroitesse de ma patrie. Je suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais après tout, on est chez nous. Bien rangé derrière mon ennui, à la caisse d'une épicerie de nuit. Ce soir y'a même pas une racaille, que je leur fasse voir comment je travaille. Français d'origine algérienne, ou connard d'origine humaine. Oui mais français comme je respire, bien assez pour voter le pire. J'ai le cancer des gens soumis, et ouais c'est une vraie pandémie. Je suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais j'suis tendance. Vive la France! Bleh.
Bleh. L'ironia, forse anche il sarcasmo di Imbert, con questa vivacissima Le Cancer des gens soumis. E noi stiamo per chiudere la nostra puntata di K di quest'oggi. Lo facciamo con un ascolto, un'altra novità discografica selezionata per noi da Corrado Antonini. Di che cosa si tratta? Si tratta di David Byrne, che ha appena pubblicato la cover di una canzone che ha per titolo Driver's License di tale Olivia Rodrigo. Qui confesso insomma la mia ignoranza, ma ho appreso che Olivia Rodrigo con questa canzone è stata negli anni scorsi davvero un po' un fenomeno del pop. Lei è una di quelle ragazze che da bambina ha cominciato a lavorare per le fiction della Disney e poi ha realizzato un album discografico, e questa sua Driver's License, che è un'onesta canzone pop, l'ha portata a un successo anche come cantante e cantautrice. Beh, devo dire che ho ascoltato l'originale che non conoscevo e appunto lo trovo un'onesta canzone pop, e sentite che cosa è riuscito a fare David Byrne con questa Driver's License. È con questo che ci salutiamo per questa sera. Subito dopo la puntata di Modem e poi ovviamente Rete 2 in forma continua con 6 di sera. A tutti grazie per essere stati all'ascolto da parte mia, Sandra Sain. Ci ritroviamo domani sera puntuali alle 17. Ecco, non fosse che poi il nostro sistema decide che questo disco non devo proprio farvelo sentire. Vediamo se riesco a recuperarlo. Vediamo, io ci riprovo. Vediamo se ce la facciamo. Ok, ci provo. Vediamo. Una buona serata. No, niente da fare. Non vuole proprio farcelo sentire. Allora, niente, vi faccio sentire un'altra cosa che recupero e che mi sembra, speriamo, sempre che questa vada in onda, vero? Anche questo, un bel modo per salutarci e augurarvi una buona serata.
La luna è una lampadina appesa sul plafone. Le stelle sembrano limoni buttati nell'acqua. E io sono qui sul marciapiedi che cammino avanti e indietro. Mi fanno male i piedi, oh Lina. La luna è una lampadina attaccata in sul plafond. In stel pare limon buttante l'acqua. E mi son qui sul marciapè che cammina avanti in dre. Mi fa male i pè, mi fa male i pè, Lina. Quarto piano, terza ringhiera, la luce è ancora accesa e io sono qui sul marciapiedi e cammino avanti e indietro, mi fanno male i piedi, oh lì.
Quarta terza ringhiera, la luce è un po' pizzata e mi son qui sul marciapiedi.
Son qui sul marciapiedi che cammini avanti in dre, mi fa male i piedi, mi fa male i piedi. Lina. Lo sanno tutti che sei Collino il barbiere, perché ha un mucchio di soldi e io...